Una piccola perla di Mario Castelnuovo Tedesco, che è una delle tante songs, airs, come le chiamano nel disco, su testo shakespeariano, interpretate da Carolyn Sampson e in qualche caso anche da Roderick Williams, accompagnate al pianoforte da Joseph Middleton. È un nuovo disco della Bis, si chiama Sounds and Sweet Airs, a Shakespeare Songbook. Di fatto sono, vediamo se 37 arie, songs, airs, appunto, di autori più disparati. Si va dal Settecento di John Smith e Thomas Arne, al punto che si arriva fino a Castelnuovo Tedesco, quindi siamo ai primi del Novecento, o a, per esempio, musiche composte dallo stesso Roderick Williams, il cantante che aveva insomma, un duetto scritto probabilmente negli anni del college, ispirato a Molto rumore per nulla. Questo di Castelnuovo Tedesco si intitola Rise, è tratto dal sesto libro delle Shakespeare Songs che Castelnuovo Tedesco compone in realtà tardi, siamo già negli anni 60, e di fatto è presa Rise da uno dei drammi shakespeariani, forse tra i meno rappresentati, il Cymbeline, il Cimbellino, come lo chiamiamo in italiano. Uno degli ultimi, il gruppo, diciamo, dei romance, quindi quelle non tragedie, ma neanche commedie, un gruppo un po' strano, di cui poi il vertice massimo, il capolavoro è sicuramente La Tempesta, l'ultimo grande lavoro shakespeariano. Il disco, appunto, merita, secondo me, se non altro per questo caleidoscopio incredibile di testi shakespeariani messi in musica, ed è un po' una, se vogliamo, una carrellata cronologicamente quasi un po' da autovolante, nel senso che non si va in ordine cronologico, ma si sceglie di appunto accostare e metterle insieme come se fosse appunto un dramma shakespeariano, per cui c'è un prologo, ci sono cinque atti, ognuno ha un tot di air e poi si chiude con appunto un epilogo, si è scelto un pezzo dall'Enrico VIII di Arthur Sullivan, quindi insomma, si entra nel mondo al di fuori del dramma serio. Il disco della Bis, appunto, vi dicevo, Sounds and Sweet Airs, a Shakespeare Songbook, ve lo consiglio. È sicuramente una delle nuove uscite tra le più meritevoli di ascolto in questa settimana. Rimanere alle vostre richieste, io intanto mi chiedete cosa ne penso di Alberto Veronesi che ha per protestare contro un allestimento che non era di suo gusto. Peraltro vorrei ricordare a Veronesi che non è più il direttore artistico del Festival di Torre del Lago, quindi non vedo cosa abbia da protestare, ma soprattutto appunto questa idea di dirigere con bendato o meno. Adesso non posso esprimermi proprio perché non vorrei che mi fosse intentate cause legali, ma sappiate che non condivido, mettiamola così, proprio nella. Diciamo che ci sono altri modi per protestare e non ho visto lo spettacolo, quindi non posso dire se la protesta fosse legittima o no, ma non è certo, come dire, il direttore che deve farlo di solito. Magari se ne si discute un po' prima, ma sapete com'è, a favore di telecamere, appunto, come abbiamo appena ascoltato nell'Otello del 76, poi la gente fa un po' di tutto. Ricordo a Veronesi che quando suo padre era nel PD, lui stesso era candidato nelle file del PD e poi casualmente a un certo punto si è spostato con Fratelli d'Italia. Casualità della vita, mentre invece non sono casuali le vostre richieste, che sono sempre molto interessanti. Riccardo mi chiedeva settimana scorsa di ascoltare un brano che secondo me del periodo barocco oggi potesse essere considerato prog, sostanzialmente progressive rock. In realtà ci ho dovuto pensare un po', Ma poi non ho avuto dubbi insomma, su dove andare a parare. E uno dei brani, secondo me, più incredibili scritti insomma, direi, nel tardo, no, insomma, nella seconda del Seicento, è la Battaglia di Franz Biber, uno dei grandi e dei più sicuramente eccentrici compositori dell'epoca, grandissimo violinista, e che ha anche rivoluzionato il modo di suonare il violino, di scordarlo, di scrivere composizioni per il violino scordato. Ma in questa battaglia a 10 in re maggiore, introduce, oltre alle varie appunto dissonanze, alla scelta di far suonare i musicisti in diverse tonalità, mettiamola così, diverse accordature per creare appunto una sorta di non cacofonia, ma proprio di quasi di onnipresenza acustica come se ti circondasse. E l'idea appunto di fare una sorta di tanti movimenti descrittivi che, insomma, in un periodo che era poco dopo la guerra dei 30 anni, ricordassero appunto la battaglia, le grandi battaglie, veramente le battaglie del 600 sono risaputamente tra le più mortali della storia dell'uomo. Sono 8 sezioni e appunto ognuna, lo sentirete, ha veramente un piccolo teatrino a sé, e come dire, in generale ricostruisce quello che sembra appunto un racconto. Questa sorta di narrazione un po' esplicita e un po' in realtà lasciata all'immaginazione mi sembrava uno dei modi migliori per celebrare un potenziale ponte tra la musica barocca e il prog. Il nostro amato Jordi Savall con le Concert des Nations. Questa è la battaglia a 10 di Franz Heinrich Ignaz Franz Biber. Siete all'ascolto di Radio Popolare e io sono Carlo Lanfossi. Questo incredibile brano, Biber annota nella parte del violone: Hic dissonat ubique nam ebri, sic diversis cantilenis clamare solent. Qui è dissonante ovunque perché gli ubriachi sono soliti muggire con canzoni diverse. Avrebbe dovuto, come dire, nelle intenzioni di Biber, e ci riesce benissimo, ricostruire i canti popolari che cantavano appunto le varie truppe provenienti da paesi diversi all'epoca della guerra dei 30 anni. I Lanzichenecchi, no? Bellissimo anche il modo con cui si chiude questa battaglia a 10 di Franz Biber, proprio come se si chiudesse quasi spegnendo il lamento dei feriti nell'immaginario di Biber, di questo incredibile brano, un po' lungo, oltre 12 minuti, ma appunto per questo mi sembrava un buon esempio di, insomma, di parallelo tra il prog anni 70 e la musica barocca, come mi era stato chiesto la settimana scorsa, e insomma, per Riccardo sono ben felice di aver dovuto pensare un po' appunto a quale brano potesse essere un esempio di prog ante litteram, no? Torniamo a qualche novità discografica. È uscito per la Naive, in realtà già il mese scorso ho sempre poi rimandato un po' l'ascolto perché c'era troppo pianoforte nelle scorse puntate, oggi ce n'è meno, quindi perché no? Sì, è Zlata Chocheva, è una pianista russa, l'allieva di Mikhail Pletnev, mettiamola così, che in realtà ha già inciso abbastanza, soprattutto per la Naif e per l'etichetta e poi, anzi, in realtà praticamente quasi solo per la Naif. Negli ultimi, tra il 2022 e il 2023, sono usciti due dischi. L'ultimo, Im Freien, è quello da cui vorrei ascoltare con voi qualcosa. Sono di fatto quasi tutte raccolte di piccole miniature pianistiche, dalle Walzen, opera 82 di Schumann, ai Miroir di Ravel, insomma, due studi trascendentali di Liszt. C'è anche spazio per la bellissima Petite Histoire, opera 9 di Felix Dreyseke, uno di quei compositori messo un po' da parte anche dalla storia della musica per tante ragioni, non ultima una ragione politica, perché era stato uno di quei musicisti promossi dal Terzo Reich, quindi poi forse anche giustamente cancellati, però uno di quei compositori che ha scritto tanto, ha scritto e che era molto convinto della corrente culturale ed estetica in cui si riconosceva, cioè quella della cosiddetta nuova scuola tedesca, diciamo la scuola wagneriana, listiana, che si opponeva un po' ai più tradizionalisti, quelli che poi sarebbero i brahmsiani, mettiamola così. Dreyseke in realtà doveva anche essere particolarmente antipatico, tanto che se volete farvi due risate andatevi a leggere il suo pamphlet Die Confusion in der Musik, dove attacca brutalmente la Salome di Strauss nel 1905, anche lì un po' come Schumann con Schubert, prendendo un po' una cantonata, ma però c'è molta della sua musica che invece vale assolutamente la pena riascoltare, e sono contento che Zlata Chocheva nel suo ultimo disco Im Freien per la Naive abbia scelto di includere questi tre piccoli brani della Petite Histoire, opera 9. La pianista russa è anche, peraltro, con l'altro suo disco di questi ultimi anni, cioè Chiaroscuro, sempre per la Naive, è stata nominata per ben due categorie dei premi Opus Classic che sono stati annunciati in realtà poi un paio di settimane fa. Non mi sembra che abbia vinto, adesso non ho controllato, ma non mi sembra che abbia vinto, però insomma è indicativo che sia stata e fosse tra i finalisti come migliore strumentista del 2022, i premi del 2023, ma i dischi del 2022. E allora ascoltiamola in questa. Ho scelto il primo dei tre brani che compongono la Petite Histoire di Dreyseke, Rêve de Bonheur è il titolo di questa piccola miniatura in pianoforte. Thank you. Io come al solito non ho calcolato bene i tempi delle pubblicità, per cui ho ancora tipo 30 secondi e quindi non ho tempo per un nuovo ascolto, ma non posso neanche mandare la pubblicità troppo presto. Questa era Zlata Ciociva al pianoforte nel suo ultimo disco per la Naive im Freien, una delle finaliste dei premi Opus Classic, sono stati appunto appena annunciati, per esempio ve ne annuncio qualcuno, in realtà come miglior strumentista dell'anno ha vinto Víkingur Ólafsson per il disco Afar e Anne-Sophie Mutter per i concerti di John Williams per violino. Poi come miglior cantante hanno vinto Orlinsky e Asmik Grigorian e insomma poi tanti altri giovani talenti che hanno vinto. Sono particolarmente felice perché tra l'album da solo strumentista ha vinto Sean Shibe, il chitarrista, col suo album Lost and Found, uno dei più album più belli e incredibili, devastanti in assoluto del 2022. Vi consiglio di recuperarlo, io l'ho fatto ascoltare più volte, ma perché no, forse è caso di riascoltarlo ancora qualche volta. Pubblicità e ci risentiamo poi fra pochi secondi. Un nuovo disco dedicato a Stamitz. Di debutto per l'etichetta Lean dell'ensemble spagnolo, che a dispetto appunto del nome francese L'Apoteose è uno dei più importanti ensemble spagnoli, è uno dei più giovani e uno di quelli che ha vinto più premi anche loro negli ultimi anni, hanno suonato praticamente in qualunque festival di musica barocca e non solo, insomma. Però hanno scelto giustamente con calma di aspettare prima di debuttare in disco. Questo è un bellissimo disco dedicato a Carl Philipp Stamitz, uno dei compositori settecenteschi rappresentativi della cosiddetta scuola di Mannheim, quel gruppo, insomma, più che gruppo di compositori, proprio più di temperie culturale sorta intorno alla corte e alla orchestra mitica di Mannheim, che insomma ha contribuito anche a definire un po' quello che doveva essere il genere della sinfonia e come l'orchestrazione dovesse svolgersi, anche proprio perché aveva dei musicisti straordinari nelle sue fila. Quindi interessante che l'Apoteose, che in realtà si chiama così perché è ispirata al primo progetto che hanno portato avanti, cioè quello dell'Apoteose de Corelli, il titolo del lavoro di François Couperin. quindi in realtà dalla 600 francese qui si sono spostati a, appunto alla Mannheim settecentesca di Carl Philipp Stamitz con i sei trii opera 14. Questo era l'andante, il secondo movimento dal primo dei trii opera 14, quello in sol maggiore. Loro sono l'apoteosi, il disco della Lin, vi consiglio di cercarlo, è sicuramente una delle uscite più interessanti di questi, di questa settimana. Altra uscita interessante sempre questa settimana è il ritorno in disco di Nuria Rial, una soprano anche lei impegnata soprattutto nel repertorio, nel repertorio barocco, e infatti il disco ha in copertina il ponte ponte dei sospiri, scusate non mi veniva la parola, e Piazza San Marco in un dipinto che potrebbe essere un dipinto settecentesco, non di quelli dei più famosi, vediamo se dice di chi è. Sì, certo, di Giovanni Battista Cimaroli, una veduta appunto della, in realtà la veduta è dalla piazzetta di Santa Maria della Salute verso Piazza San Marco. Il disco è appunto Nuria Rial che esegue diverse cantate di Benedetto Marcello, in realtà è accompagnata dall'ensemble La Floridiana, diretto da Nicoletta Parascivescu. Sono sinfonie e cantate, quindi ci sono alcune cantate inframmezzate da Sinfonia 4 di Benedetto Marcello, del grande compositore veneziano, a cavallo tra 6 e 700. Devo dire, nello stile proprio classico di Vivaldi e dei compositori contemporanei di Benedetto Marcello, le cantate sono relativamente brevi, in questo caso non hanno a che vedere per esempio con le cantate di Handel che sono ben più elaborate, ma non per questo non sono meno affascinanti, anche proprio per la varietà e la scelta di, anche di temi abbastanza drammatici. In realtà poi alla fine, per ascoltarlo così, anche perché domenica mattina non volevo robe troppo tragiche, la cantata A voi prati felici è uno degli ascolti secondo me più piacevoli da fare. Questa è l'aria proprio Voi fiori che siete, Nuria Rial e La Floridiana, un nuovo disco della Deutsche Harmonia Mundi. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura musicale con la musica classica di Radio Popolare della domenica mattina. Se avete domande o richieste mi trovate al 331-621-14013 oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Oh, La cantata A voi prati felici di Benedetto Marcello, al centro di questo nuovo disco dedicato alle sinfonie e alle cantate, sinfonie intense intendo più che altro, overture diciamo, in tre movimenti di Benedetto Marcello, il disco per Deutsche Harmonia Mundi, interpretato da Nuria Rial, la voce avete appena sentito, accompagnata dall'ensemble La Floridiana, diretto da Nicoleta Parascivescu. Altre richieste vostre invece, Claudio, che insomma ci sta accompagnando nelle sue richieste alla scoperta degli allievi di Beethoven, in un certo senso, comunque di chi ha avuto a che fare col genio di Beethoven, e questa volta è la volta di uno dei più famosi, forse anche dei più prolifici tra i vari, come dire, seguaci di Beethoven, Ferdinand Ries, che conosciamo anche e soprattutto per aver compilato di fatto una delle più importanti, delle prime e anche di prima mano biografie di Beethoven, sinfonista ma anche autore di quartetti, di tanta musica da camera, soprattutto quando poi Ries si sposta a Londra, ed è in questo periodo per esempio che scrive il pezzo che mi chiedeva proprio Claudio settimana scorsa, cioè l'introduzione Danza Russa, opera 113 numero 1 per violoncello e pianoforte. È proprio un brano di quelli scritti chiaramente per quel tipo di borghesia londinese che agli inizi dell'Ottocento iniziava a cercare brani non eccessivamente complessi, però anche di una certa importanza da un punto di vista formale. Ecco, qui per esempio si capisce che il violoncellista a cui pensava Ries era un violoncellista capace quantomeno di una minima... È un minimo virtuosismo, perché ci sono insomma, anche per esempio un po' di bariolage, di doppio staccato, insomma c'è un po' di tutto, e quindi chiaramente non è un brano per chiunque, però è neanche troppo piccolo perché dura 8 minuti se non sbaglio, ma è comunque un brano chiaramente proprio da interno borghese, ecco, un termine che peraltro agli inizi dell'Ottocento forse è un po' anacronistico, ma insomma comunque ci siamo capiti il tipo di classe mercantile che a Londra poi ha grandissima presa sulla politica culturale negli anni, diciamo dopo gli anni delle grandi monarchie settecentesche. Ecco, questo disco è un Naxos che ovviamente è, come appunto nella tradizione della Naxos, un Complete Works, in questo caso è Complete Works for Cello, è il secondo volume di Ferdinand Ries, Martin Rummel, o Rummel presumo, al violoncello e Stefan Stroessnig al pianoforte.
Thank you.
l'introduzione Danza russa opera 113 numero 1 per violoncello e pianoforte di Ferdinand Rieser, alla richiesta di Claudio la settimana scorsa. Loro erano Martin Rummel al violoncello e Stefan Stroessnig al pianoforte, un disco Naxos dedicato proprio ai lavori per violoncello e pianoforte di Ferdinand Rieser, uno degli allievi di Beethoven e uno anche peraltro dei compositori tra i più riscoperti, tra virgolette, se ce ne fosse stato bisogno negli ultimi anni, anche da etichette di un certo lustro, non solo dalla Naxos. L'ultimo ascolto, perché vedo che mancano 4 minuti e mezzo, allora è un altro nuovo disco uscito in queste settimane che non resisto all'idea di ascoltare con voi. Se prosegue, diciamo, l'esplorazione del repertorio di Rachmaninoff con l'Orchestra di Filadelfia e il suo direttore stabile Yannick Nezet-Séguin, ormai anche il nuovo direttore stabile del Metropolitan di New York, e in questo caso sono la seconda e la terza sinfonia, oltre al poema dell'Isola dei Morti, appunto, di Rachmaninoff, a farla da padrone. Rachmaninoff ha sempre avuto con l'Orchestra di Filadelfia un rapporto stretto, perché negli anni dell'esilio americano, o comunque delle tournée americane, l'Orchestra di Filadelfia è stata tra le orchestre che lo ha accolto a braccia aperte ed è sempre stato nel repertorio e nel suono, direi, dell'Orchestra di Filadelfia, che è caratterizzato da soprattutto degli archi lussuosissimi, da un suono veramente che ha fatto la storia del disco in un certo senso, fin dai tempi di Stokowski e Ormandy. E allora è ovvio che Nezet-Séguin, nei suoi dischi Deutsche Grammophon dedicati a Rachmaninoff con l'Orchestra di Filadelfia, è chiaro che cerca di fare anche un lavoro sull'interpretazione dell'interpretazione, cioè come Nezet-Séguin legge quello che è stato fatto di Rachmaninoff da parte di Ormandy e di altri direttori dell'orchestra della costa est americana, che hanno avuto a che fare ovviamente con Rachmaninoff direttamente. Devo dire, funziona soprattutto nei brani più proprio da appunto da suono dell'Orchestra di Filadelfia, da suono iper lussureggiante, e penso in particolar modo ovviamente all'adagio, per me meraviglioso, per molti un po' stucchevole, l'adagio della seconda sinfonia. Questo è Rachmaninoff, io sono Carlo Lanfossi, ci sentiamo domenica prossima e come sempre vivete felici.